Stai cercando anche tu di convertire Dio? Questo tema, stai cercando anche tu di convertire Dio? Perché quando noi cerchiamo di convertire Dio senza che ce ne accorgiamo? Quando gli resistiamo. Quando noi cerchiamo di far prevalere le nostre idee, le nostre volontà, se vogliamo usare questo. E naturalmente mi è venuta proprio un'ispirazione quando una di queste ultime domeniche, non so quanti di voi vedete il programma C'è posta per te, è un programma televisivo serale domenicale, C'è posta per te, e non posso dimenticare l'episodio di una ragazza che viene convocata dai suoi genitori, una ragazza che ha 17 anni era scappata di casa per convivere con il suo ragazzo. Naturalmente potete immaginare la reazione dei genitori, bravi genitori, non perfetti, ma bravi, che avrebbero preferito che la figlia fosse più saggia e che aspettasse di sposarsi, che aspettasse che il marito avesse un lavoro, che aspettassero, insomma, che entrambe le famiglie potessero coronare quell'evento così importante attraverso tutti i sacramenti, attraverso la benedizione di Dio, un matrimonio davanti a Dio, anziché scappare e fuggire. Quindi per 3 anni questa ragazza, chi ha visto si ricorderà questo, per 3 anni, raccontava la conduttrice Maria De Filippi, che per ben 3 anni questa ragazza e anche il suo marito, che poi non era un marito legittimo perché ancora non erano nemmeno sposati, il suo convivente, e per 3 anni si erano rifiutati di comunicare con questi genitori che aveva questa loro scelta prematura, insomma, che li metteva anche un pochettino alla gogna nel parentato. E per 3 anni questa si era rifiutata, aveva cancellato i suoi genitori dalla sua testa, solo per il fatto che i genitori non erano stati d'accordo con quella sua scelta precipitosa. Avrebbero voluto vedere la propria figlia sposata con tutti i sacramenti, con la benedizione di Dio. E la cosa che mi ha commosso, quanti di voi, poi per alzata di mano, quanti di voi avete visto questa particolare puntata? Non l'avete vista? Io con mia moglie ci piace vedere questa puntata perché vediamo tanti aspetti della natura umana, della nostra natura umana, e come siamo fragili, come siamo fragili. In questa particolare puntata mi ha commosso vedere che sono stati i genitori a cercare la figlia, nonostante la figlia, dal punto di vista carnale, diciamo, rancoroso, avrebbe potuto non meritarsela, però i genitori dopo 3 anni si umiliarono e andarono a cercarla. Una figliola ribelle, fin dall'età, diciamo, giovanissima. E invano cercarono di riconciliarsi con questa ragazza. Ma la cosa che mi ha impressionato, e devo dire che mi ha anche disturbato, è che era la ragazza che pretendeva che i suoi genitori gli chiedessero scusa e perdono. Come aveva usato suo padre proibirgli. Suo padre, secondo la mentalità di questa ragazza, era stato troppo severo, troppo duro. Era un uomo integro che voleva rispettare le cose basilari della cristianità. Erano stati, secondo questa ragazza, troppo duri, madre e padre, troppo severi con lei. E la ragazza continuava nella sua fermezza a non voler riconciliarsi con i genitori. Poi cominciò a conciliarsi con la madre, perché la madre a un certo punto accettò e chiese scusa alla figlia e disse: va bene, non ho il diritto di interferire nelle tue decisioni, nella tua vita. Il padre però non arrivò a questo punto, ha detto: tu lo sai quello che noi volevamo per te. Allora la figlia ha detto: no, se tu te esci fuori da questa sala io mi riconcilio con la mamma, ma con te non mi voglio riconciliare. Quindi alla fine della storia è che la figlia converte la madre, e la figlia che converte la madre e punisce il padre. rifiutandosi di riconciliarsi con lui perché è troppo severo. Ora, questo episodio, proprio quella sera, quella domenica, mi ha rattristato perché mi ha fatto fantasticare un po', e perdonate se uso un'analogia che potrebbe sembrare blasfema, ma non è il mio intento. L'analogia è questa: ho immaginato Dio che si rivolge a Maria De Filippi a convocare chi? Adamo ed Eva, e tutti i figli di Adamo ed Eva, perché lui vuole riconciliarsi. Notate bene come i preti sono stati completamente surclassati da una Maria De Filippi, perché la gente è talmente lontana da tutto ciò che è chiesa che non pensa nemmeno a un prete o un pastore, no, se ne va da una conduttrice televisiva, mettere il loro problema davanti alla nazione e vedere, per sapere chi ha più torto e chi ha ragione, o se la riconciliazione è fattibile. E allora ho immaginato Dio, e naturalmente immaginate voi la scena. Chi vuoi convocare? A chi vuoi che mandiamo il postino? E Dio gli dice: voglio parlare con Adamo ed Eva e con i loro figli, i miei nipotini, con tutta l'umanità voglio parlare. Finalmente l'incontro, naturalmente immaginiamo questo incontro. Ora immaginate qual è la reazione di molti, non dico di tutti, la reazione di tutta l'umanità o della maggior parte dell'umanità qual è? Quale sentimento c'è? Proprio anche in riferimento al sermonetto. Ci sarà rancore, così come molti figlioli, figli hanno rancore verso il genitore dicendogli: dove sei stato? Dove sei stato? Quando io ho sofferto, quando io avevo bisogno di te. Ma Dio ha detto: io sono con voi tutti i giorni sino alla fine dell'età presente. Solo che la maggior parte dell'umanità non l'ha voluta mai sentire questa, o se l'hanno sentita non l'hanno mai voluta credere. Quindi, come il rancore di quella ragazza perché suo padre non aveva chiuso gli occhi davanti alle sue scelte sbagliate. Difatti molti vorrebbero convertire Dio, vorrebbero che Dio dicesse: scusami se sono stato troppo severo, scusatemi se io vi ho cacciato via dal giardino dell'Eden, scusatemi, da ora in poi io accetto tutte le vostre leggi, anche se sono completamente diverse, opposte a quelle mie. Cioè, il mondo pretende questo. Non so se voi ci state facendo caso che chi di voi ha visto il film L'Avvocato del Diavolo? L'Avvocato del Diavolo è l'avvocato che lavora per legittimare la illegalità. E allora ciò che è illegalità diventa legalizzato, e tutti oggi, anche quando vediamo qualcosa che è illecita, qualcosa che è improduttiva per l'umanità o contro l'umanità, tutti applaudono ugualmente, perché nella loro testa è stato fatto il lavaggio del cervello, che quella cosa che è completamente contro Dio invece è diventata normalità, legalità. E per questo che migliaia di anni fa Dio lo ha chiamato questo fenomeno, che lo prevedeva, e questa è una profezia che noi stiamo vivendo tutti i giorni, lo ha chiamato come? Il mistero dell'iniquità. Non è un mistero per noi, ma per il genere umano è un mistero. Cioè non se ne accorgono che stanno applaudendo all'iniquità. E quindi non vi sembra che l'umanità in genere pretende questo da Dio? In genere pretende. Io da ragazzo ho preteso sempre questo, anzi l'idea di Dio nemmeno per la testa mi passava. Io ero il Dio di me stesso. E così l'umanità. È chiaro però che la maggior parte dell'umanità non lo fa con dolo. Non lo fa con dolo. È ingannata. Il diavolo è il seduttore del mondo intero. E quindi sono sedotti. E verrà il momento in cui la parola di Dio, la conoscenza della verità, riempirà la terra come il mare ricopre i suoi fondali. Quindi convertire Dio alle leggi dell'uomo, se mai questo fosse possibile, è chiaro che Dio non può essere convertito alle leggi dell'uomo o del diavolo. Però sappiamo che il maligno, se ha smesso di provarci con Dio, con Gesù Cristo, perché Gesù Cristo ha già vinto il mondo, non ha smesso di provarci con l'uomo, non ha smesso di provarci con noi. E questo è il punto cardine, il crocevia, dove noi ora affrontiamo il perché dobbiamo ricordare che di tanto in tanto, quando abbiamo il bisogno di sentirci più vicino a Dio, quando vediamo che il diavolo ci attacca, dobbiamo imparare, oltre che pregare, anche digiunare, perché tante volte la preghiera diventa un rituale, mentre quando noi affliggiamo il nostro corpo è più difficile che la preghiera sia un rituale. Allora, quando noi affliggiamo il nostro corpo, noi ci avviciniamo a Dio, e quel che diciamo non è una poesia o una recita come quelle che si trovano dietro le immaginette in certi ambienti. Quindi lui spera, il maligno, ancora di convertirci. E come? Promulgando leggi opposte alle leggi di Dio. Ricordiamolo questo. Facendo legalizzare il peccato, che come abbiamo sentito nel sermonetto, il peccato è la violazione della legge di Dio, come per un effetto domino. Il peccato si è esteso a tutto il mondo. Vi prego di aprire il Romani capitolo 5. Questa verità, quante volte abbiamo letto certe scritture che però non fa mai male rileggerle, così come non fa mai male mangiare il pane tutti i giorni. In Romani 5, nel versetto 12, dice: perciò, come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, e per mezzo del peccato vi è entrata anche la morte, così la morte si è estesa a tutti gli uomini, perché tutti a loro volta hanno peccato. Tutti abbiamo peccato. Nessuno può dire di non aver mai peccato, perché se no saremmo dei bugiardi e vanificheremmo lo scopo per cui Cristo si è fatto, la parola si è fatto uomo e ha dato la vita per noi. Così il giardino dell'Eden è diventato che cosa? È diventato un pianeta di morte. Quello che era un giardino meraviglioso di Eden, dove c'era all'interno di questo giardino, o avrebbe dovuto perdurare un rapporto di famiglia, di amore, di stima reciproca, è diventato un pianeta di morte. È il pianeta in cui noi siamo nati noi, non l'abbiamo scelto noi di nascere dove così. Difatti non nasciamo con il peccato, però nasciamo con l'effetto del peccato, quell'effetto domino che si è trasmesso a tutti. Ed ecco perché Dio ha così tanto amore per noi, vedendoci che anche se lo siamo ignari, noi siamo comunque mortali e nasciamo mortali. Sì, è vero che crescendo questo mondo ci sporca e noi ci sporchiamo, è vero. Ma quando nasciamo siamo puri, malati però, siamo malati di morte, siamo mortali, senza aver avuto nemmeno il tempo di peccare. E l'amore di Dio è tale di aver, sapendo questo, di aver sacrificato l'agnello suo sin dalla fondazione del mondo. E sapeva che il diavolo avrebbe cercato di convertire ognuno di noi, di pervertire, di sedurre il mondo intero. Ed era necessario però che l'umanità fosse lasciata libera di assaporare il risultato del peccato. Il risultato del peccato. Perché vi dico una cosa, ragazzi, qualsiasi peccato voi commettete o noi commettiamo, per quanto piacevole a volte può sembrarci, le sue conseguenze sono così amare che comunque prima o poi ci vengono a trovare. È solo un orologio, è solo, come dire, l'espressione non mi viene in questo momento. È una questione di tempo, ma è un orologio a? Una bomba d'orologeria, era questo che non mi veniva, una bomba d'orologeria. E non è a testata unica la bomba d'orologeria, è a testata multipla, come un razzo. quando il peccato colpisce la persona, in primo luogo, prima ancora di colpire l'oggetto del peccato, colpisce chi lo fa e colpisce tante altre persone, come esempi, come anche danni spirituali e danni a volte anche fisici. Andiamo in 1 Giovanni capitolo 2, per favore, nella prima lettera dell'Apostolo Giovanni nel capitolo 2. Ed è per questa ragione che tanti altri uomini e donne di Dio, prima ancora di noi, come l'Apostolo Giovanni, in 1 Giovanni capitolo 2, nel versetto 15 viveva questa consapevolezza e ci metteva in guardia dicendo nel versetto 15: non amate il mondo, né le cose che sono nel mondo. Perché se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui, non può essere in lui. Se amiamo il mondo, se ci facciamo ingannare dalle seducenti ricchezze materiali, ma anche delle lusinghe dei rapporti illeciti e della superbia della vita e dell'orgoglio. Molti non si riconciliano per la superbia della vita. E a volte, sapete, la superbia è vestita di umiltà, di falsa umiltà. Una persona può sembrare la più umile del mondo, eppure è anche, in realtà, e Dio legge il cuore di ciascuno di noi, è estremamente quella persona superba. E lo si vede e lo si misura, Dio perlomeno lo vede, dalla premura o dalla lentezza che c'è, o dalla mancanza totale di volontà di riconciliarsi al Padre. Difatti, quando noi amiamo di più il mondo, anche, e si vede nelle piccole cose, non è che dobbiamo aspettare le cose troppo eclatanti, ma le piccole cose, allora noi interrompiamo in realtà il nostro rapporto con Dio per averlo con il mondo. E quando lo abbiamo più con il mondo, senza che ce ne accorgiamo, o senza nemmeno volerlo, o senza che ce ne rendiamo conto, noi abbiamo instaurato di più un rapporto con il diavolo. Difatti nel versetto 16 dice: perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e l'orgoglio, la superbia della vita, non viene dal Padre, non può venire dal Padre, ma viene dal mondo e da colui che lo domina, il diavolo. Nel versetto 17 dice Giovanni una cosa molto importante, di cui noi spesso ce ne dimentichiamo. Il mondo passa, e sapete, quando parlo del mondo, che il mondo passa, si sta riferendo che la nostra vita finirà. Cioè, il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Anche noi abbiamo desideri, ma la concupiscenza è un desiderio irrefrenabile, di cui l'individuo non ha controllo su quel desiderio. Oppure la concupiscenza, potete immaginarla, è l'amore, è quello di cui tutti parlano di amore, ma è un amore malato, un amore che domina. E quando l'amore domina, la persona non è più l'amore di Dio. Avete notato che Satana domina e prende possesso di noi, delle nostre menti? L'Apostolo Paolo dice: io ho dentro di me una legge che è entrata, questo virus, dal tempo di Adamo ed Eva, che anche se volessi fare il bene, altre volte ho una forza prepotente che mi spinge a fare il male, quello che non vorrei. E difatti questa cosa è quello che il diavolo utilizza per cercare, la leva che il diavolo utilizza per cercare di riportarci sotto il suo dominio, attraverso questo desiderio irrefrenabile, o quello che viene chiamato oggi impropriamente amore. Il mondo chiama amore ciò che amore non è. A parte il fatto che c'è un'inflazione della parola amore, tutti vengono chiamati amoruccio, ciao amore di qua, amore di là. Mi domando il proprio amore, il proprio marito, la propria moglie, quale appellativo gli si deve dare, quale attributo gli si deve dare se io chiamo amore tutti? Non esiste, non sono riuscito a trovare una espressione, una parola migliore o più importante, più significativa della parola amore quando devo chiamare mia moglie amore? O la devo chiamare in modo diminutivo Nuccia? Oppure la devo chiamare chissà, qualsiasi altra cosa che io utilizzo non può mai essere come la parola amore. Allora perché non darla a chi veramente, alla persona a cui veramente darla questa parola? Dedicarla. Ora, naturalmente Dio ha dato se stesso perché per amore del mondo e nella volontà di riconciliare con sé il mondo, ma il mondo si è riconciliato con Dio. Quindi, avendo capito un po' cosa significa concupiscenza, spieghiamo un pochettino cosa intendeva dire l'Apostolo Giovanni quando diceva non amate il mondo. Il mondo, dalla parola greca, veniva detta cosmos, significa ordine, significa anche oggi, nella fattispecie, significa anche universo, il cosmo, dove vanno le astronavi. Ma nel concetto greco la parola cosmos era anche le persone, il mondo, la società, l'umanità circostante. Quindi quando Giovanni dice non amate il mondo, chiaramente non si riferisce, non ci esorta a odiare l'umanità, perché sarebbe completamente sbagliato. L'opera che noi stiamo portando avanti è perché amiamo l'umanità, perché noi amiamo i nostri cari. Ma quando lui dice non amate il mondo, lui parla dei dominatori occulti di questo mondo che sviano i nostri fratelli, le nostre sorelle, i nostri genitori, i nostri figli, l'umanità. E che anche noi lo siamo stati e in una certa misura probabilmente non sappiamo in quale misura, ma io personalmente mi assumo la responsabilità di dire che io non credo di avere la piena verità, io non credo di avere raggiunto la perfezione, corro verso quella direzione. Quindi dobbiamo sempre stare attenti, ecco la ragione per cui Giovanni, pure lui sente il bisogno di dire, non solo agli altri, ma nel dirlo agli altri è come se lo dice a se stesso, non amiamo il mondo, non amiamo il mondo. Evidentemente lui vedeva certe fratelli e certe sorelle che cercavano senza rendersi conto di convertire Dio e dire sì, io credo in Dio, ma se vivo così Dio comunque mi accetterà comunque. Ma allora dov'è la differenza? Dov'è la differenza? Difatti qui Giovanni usa la parola mondo per indicare l'istituzione dei piaceri carnali e dei piaceri intellettuali che ci fanno dimenticare la conoscenza spirituale della parola di Dio e che ci portano completamente fuori strada. Amare il mondo significa una parola, in una sola parola, amare il mondo significa essere mondani. Siamo noi mondani? Tutte le volte che noi, tante volte per essere mondani, non occorre essere dei ricchi o dei VIP. Noi pensiamo alla mondanità come se, quell'attrice o quell'attore, quel cantante, quelli sono mondani, quelli che hanno tanti denaro, tanto eccetera. No. Sì, magari lo sono, probabilmente lo sono, ma non occorre essere straricchi per essere mondani. Basta sbavare quando si guarda un personaggio VIP e dire vorrei essere come quella. Già la mentalità è mondana, perché vuol dire che io desidero essere più come il mondo anziché come la Chiesa. Il mondo è la Chiesa. Quanti avrebbero potuto essere qui e non lo sono, perché amano il mondo più della Chiesa e quindi sono mondani. La parola mondanità magari può sembrare una parola troppo, troppo estesa, ma si è mondani quando dedichiamo tutto il nostro tempo e tutte le nostre energie o la maggior parte dei nostri affari ai piaceri disponibili in questa vita fisica, tra cui il sesso, la concupiscenza per le cose materiali, il materialismo, i divertimenti che sono legittimi, sono bisogni legittimi, ma se noi mettiamo tutto sulla bilancia e la bilancia va tutto sul mondo, noi amiamo il mondo e siamo mondani. La concupiscenza, come ho detto prima, è un amore malato. E quindi è un amore malato perché non siamo noi che esprimiamo l'amore, ma è l'amore, quella forza che ci domina. Mentre, capite la differenza? Non so se mi so spiegare bene. L'amore malato è quando io sono dominato dall'amore, mentre in realtà io devo essere la fonte dell'amore, da me deve uscire l'amore. Non è che Dio è amore, ma non è dominato dall'amore, perché assieme all'amore c'è la sua giustizia, assieme all'amore ci sono tante altre cose, e Dio, in un corollario di perfezione, ha tutte queste cose in equilibrio. Quindi essere malati d'amore non significa sapere amare, significa essere malati spiritualmente, avere un concetto sbagliato dell'amore. E diciamo che alcuni possono parlare di ossessione. Ieri abbiamo sentito una notizia alla televisione che una donna è stata uccisa dal proprio vicino di casa, che probabilmente era ossessionato da questa ragazza sessualmente. Quindi a un certo punto non sappiamo esattamente cosa è successo, ma quante donne vengono proprio assalite perché nell'uomo c'è l'ossessione sessuale, perché è un sentimento distorto, un sentimento lesivo. Spesso chi cade preda della mondanità diventa ostile verso Dio. Quando noi amiamo ad andare troppo a divertirci, allora noi diventiamo ostili, perché trascuriamo e vediamo Dio come una barra di impedimento, non come un aiuto, ma lo vediamo come un impedimento. Venire a sabato, venire alle feste, venire ad andare a trovare i fratelli e le sorelle, aiutare, dare del nostro per proclamare, tutto questo comincia ad essere visto come un impedimento, come un danno. In una delle sue ultime preghiere, andiamo in Giovanni capitolo 17, Giovanni capitolo 17, in una delle sue ultime preghiere, sono sicuro che tutti voi vi ricordate, Gesù espresse sentimenti estremamente profondi riguardo ai pericoli che i suoi discepoli, noi, parlando di noi, avrebbero incontrato in questo mondo. Gesù non solo prega a Dio dicendo: riaccoglimi presso di te con la stessa gloria che avevo prima che il mondo fosse. Lui dice anche un'altra cosa in Giovanni 17, nel versetto 15, dice: Padre, io non chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal mondo, che tu li preservi dal mondo, preservali dal mondo. Perché Gesù si preoccupava di questo? Sapeva in quale mondo lui avrebbe lasciato i suoi discepoli, e lui sa in quale mondo noi stiamo vivendo. In altre parole, non farli vivere in un ambiente claustrale, cioè come per dire che dobbiamo vivere chiusi in un monastero, sarebbe troppo facile. E dice anche: preservali dal male affinché illuminino il mondo. Difatti lui, chi si ricorda quando Gesù ha detto: ecco, io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Non ci ha detto: io vi mando da una storia, cioè come agnelli ai lupi, ma non per essere sbranati dai lupi. Non ha detto siate agnelli, ha detto come gli agnelli, cioè comportatevi come colombe, ma siate arguti e attenti, sempre in agguato come dei serpenti, e siate più forti dei lupi. Ma per essere questo occorre un addestramento, occorre un nutrimento, ed è per questo che Dio ci ha dato anche il sabato. Non è l'unica ragione, perché da soli veniamo sbranati come la pecora che si allontana dal gregge, ma insieme siamo più forti. Divisi cadiamo, uniti duriamo e marciamo avanti. La seconda cosa che Gesù chiese al Padre è quella di mettere i suoi discepoli, che include noi, ciascuno di noi, in uno status speciale, non speciale da farci inorgoglire, in una condizione particolare, che è quella di essere separati dal mondo spirituale. quello di essere separati dal mondo spirituale di Satana, quello di essere separati dal mondo umano spiritualmente, non fisicamente, perché noi fisicamente siamo con parenti, viviamo in casa con parenti ancora non chiamati, che non hanno ancora risposto, verrà il loro tempo. Però noi siamo stati chiamati ad essere separati spiritualmente dal mondo, e questo interessa i nostri giovani in particolare, che a scuola subiscono tanta pressione e che sono, essendo giovani, più suscettibili di essere plasmabili come vuole il mondo. Gesù ha detto: essi non sono del mondo come io non sono del mondo. Ma notate bene dove lui va nel versetto 17, e desto l'attenzione di voi giovani in questo. Notate bene nel versetto 17. Nel versetto 17 dice Gesù al Padre: santificali nella tua verità, e la tua parola è verità. Quindi notate bene che noi tutti siamo santificati nella parola di Dio, e Dio chiede, Gesù chiede al Padre che anche i nostri figlioli siano santificati nella sua verità. Ma notate bene che non dice siano santificati dalla verità, non è la verità che ci santifica, siamo santificati nella verità. Qual è la differenza? Tante volte si legge con superficialità: noi dobbiamo essere santificati nella verità, non dalla verità, perché a santificarci chiaramente è lo Spirito Santo. Se noi non abbiamo lo Spirito Santo non siamo santi, ma la verità ci mette in condizione di poter essere santificati. Difatti siamo santificati attraverso il conoscere, il credere e il vivere con tutto il cuore la verità. E quando noi abbiamo questa disposizione, Dio ci dona il suo spirito. Perché quando abbiamo la conoscenza, abbiamo la fede e la viviamo, allora significa che noi siamo santificati nella verità. Né dentro la verità, nella verità, significa vivere la verità, significa vivere di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. E questa esperienza ci rende santificati, separati dal mondo spiritualmente, ma siamo come agnelli in mezzo ai lupi. Naturalmente Gesù si riferiva alla parola di Dio scritta nella Bibbia. Quante volte lui diceva: è scritto? Non è scritto nel Corano. Non diceva: è scritto nel Corano o è scritto nei libri sapientali orientali. No, diceva: è scritto, perché era sottinteso. Non aveva nemmeno bisogno di specificarlo al diavolo nel deserto durante le sue tentazioni. Dice: è scritto, non tentare Dio tuo. Vivi di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Quindi la parola di Dio ci mette in condizione di scoprire che siamo stati sedotti dal mondo e che la nostra vita ha bisogno di una totale conversione di marcia, una nuova vita. Lo ripeto questo. Perché siamo santificati nella parola? Perché la parola di Dio ci mette in condizione di scoprire che siamo stati sedotti dal mondo e che la nostra vita ha bisogno una totale inversione di marcia, abbandonando tutte le cattive abitudini. E naturalmente il richiamo alla santificazione è ripetuto molte volte in tutta la Bibbia, come per i vostri appunti in Levitico 11 nel versetto 44 e molte altre scritture, per dire che Paolo, quando diceva questo, santificate, o quando Gesù diceva questo, non diceva qualcosa di completamente nuovo, si riferiva a quello che lui stesso aveva ispirato a Mosè di scrivere in Levitico. Santificatevi dunque, dice, e siate santi, perché io sono santo. Santificatevi dunque, siate santi, perché io sono santo. Cioè, io sono non nella verità, io sono la verità, oltre che la vita. Io sono la verità. Ma voi non potete essere la verità in quanto esseri umani, siete dei filtri distortori, come abbiamo sentito nel sermonetto, quello che ci sembra giustizia tante volte agli occhi di Dio è ingiustizia, è follia. No, dice, però voi potete entrare nella verità. E solo alla risurrezione diventerete la verità. La verità assoluta non ce la possiamo avere noi, attraverso lo Spirito Santo ci viene rivelata nella misura in cui noi la vogliamo avere, perché Dio non ci violenta. Dio non ci dà quel che non vogliamo, ma più la desideriamo, come Adamo ed Eva, Lui ci dà quello che gli chiediamo. E noi abbiamo ancora bisogno di essere santificati. Andiamo in primo Pietro, capitolo 3. Noi abbiamo ancora bisogno di essere santificati dalla verità, affinché la parola di Dio diventi da noi pienamente vissuta in ogni circostanza. Noi non abbiamo dogmi, come alcuni hanno preteso di avere. Noi siamo aperti alla crescita continuamente. Non apparteniamo all'uomo, apparteniamo a Dio, e a Dio ci rivolgiamo. In 1 Pietro, capitolo 3, nel versetto 15, dice l'Apostolo Pietro: e chi vi potrà mai fare del male se voi seguite il bene? Eppure a volte succede l'ingiustizia. Nel versetto 14: ma anche se in questo mondo doveste soffrire per la giustizia, beati voi. Che significa soffrire per la giustizia? Significa che io, come padre, non mi piegherò mai davanti a mio figlio o a mia figlia se mia figlia fa qualcosa di sbagliato, e poi, proprio perché la fa di sbagliato, siccome è mia figlia e siccome la amo e siccome non riesco a stare lontano da lei e non la voglio lei lontana da me, allora vabbè, fai quello che vuoi. Non è questo l'amore che Dio ci chiede, perché questo è un amore mafioso, è un amore malato. Quindi difatti dice: ora non abbiate di loro alcun timore e non vi turbate. Parla del mondo, di quello che è il mondo, delle ingiustizie del mondo. Nel versetto 15: anzi santificate il Signore Dio nei vostri cuori e siate sempre pronti a rispondere a vostra difesa a chiunque vi domandi spiegazione della speranza che è in voi. Fatelo però con mansuetudine e timore. Timore perché state attenti a non fare errori, a non dire delle cose che potete distruggere, perché spesso, a volte, noi possiamo fare più danni che bene. Nel versetto 16: avendo una buona coscienza, affinché, quando vi accusano di essere dei malfattori, vengano svergognati coloro che calunniano la vostra buona condotta in Cristo. Quindi aspettiamoci che la gente parli magari male di noi, pur noi non avendo fatto nulla di male, solo perché abbiamo fede in Dio e solo perché esprimiamo il Vangelo di Cristo, l'avvento del regno di Dio, che ovviamente farà un giudizio, comporta un giudizio, e la gente non vuole essere giudicata. Dio ci sta esortando ad essere sempre pronti, preparati a saper dare la risposta giusta a chiunque ci chiede delle spiegazioni. Andiamo in Luca 10 nel versetto 3, Luca 10 nel versetto 3, dove Gesù ha anche detto: andate, ecco, io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Questo è estremamente importante, che noi lo ricordiamo, che quando Gesù era con i suoi stessi discepoli, pur amandoli, lui li vedeva come potenziali lupi. Addirittura a Pietro gli disse: vai retro, vattene Satana. Glielo dice a Pietro: non essere per me una pietra d'inciampo, se io non ti lavo tu non puoi avere parte con me. Quindi noi dobbiamo essere mansueti come gli agnelli, ma dobbiamo essere scaltri, lungimiranti, saper leggere le motivazioni. La ragione principale per cui i figli di Israele furono sconfitti e deportati, disseminati in tante nazioni, qual è stata? Quella di non avere questa accortezza, ma di essersi trasformati e di avere invidiato ed aver copiato le nazioni vicine. Che cosa avevano le nazioni vicino? avevano forse, vivevano nell'anarchia? No, erano addirittura alcuni popoli perfino più forti di loro, tant'è vero che alcuni esploratori tornando erano impauriti. Avevano anche delle leggi, ma erano delle leggi contrarie alle leggi di Dio. Vivevano in una loro legalità, tra virgolette, vivevano nel mistero dell'impietà. E Dio dice, io la toglierò questa terra a loro, e Dio la toglierà all'Europa, Dio la toglierà all'America, Dio la toglierà alla Russia, Dio rimescolerà le carte, perché popoli che promulgono delle leggi contro Dio non meritano a lungo andare di avere tutte queste benedizioni materiali che noi abbiamo. E quando noi viviamo nell'opulenza, per noi rispetto a quelli che sono profughi o che hanno tante difficoltà, per noi è più difficile cadere, è più facile, volevo dire, cadere nella mondanità, ad amare le cose materiali. Ci viene più difficile, per esempio, privarci del televisore, del cellulare, di questo, di quello, di questa attrezzatura. Quante volte prego a Dio, fai in modo che noi non abbiamo più bisogno di tutte queste cose. Verrà il giorno in cui parleremo da mente a mente, leggeremo la mente di ciascuno di noi. Quello sarà quando la nostra mente è purificata, perché se la leggessimo adesso magari ci verrebbe un attacco cardiaco. Difatti in Ezechiele, per i vostri appunti, Ezechiele 11, versetto 12, in Ezechiele 11, versetto 12, Dio dice, parlando e riferendosi all'antico Israele, ma mica tanto all'antico, dice, allora riconoscerete che io sono l'Eterno, perché non avete contaminato, perché non avete camminato nei miei statuti e nemmeno avete eseguito le mie leggi, ma avete agito secondo le leggi delle nazioni che vi circondano. Vedete, le nazioni hanno le loro leggi, ma non è perché una legge fatta dall'uomo è giusta necessariamente. Quindi evidentemente erano leggi che legalizzavano il peccato, modi di vivere peccaminosi, e gli antichi israeliti li copiarono aiosa e ne pagarono aiosa le conseguenze, disseminati nel mondo. Eppure Dio li aveva avvertiti. Noi sappiamo qual è il modo giusto di vivere, lo stiamo imparando, è il vivere nella verità, non il vivere secondo la verità. Notate bene che gli antichi israeliti, o ancora meglio gli scribi e farisei del tempo di Gesù, vivevano secondo la verità, non nella verità. Parlo di quegli scribi e farisei che Gesù dovette rimproverare dicendo siete ipocriti, perché volete mostrare di essere giusti osservando la legge, ma dentro il vostro cuore non c'è l'amore per questa legge, non c'è l'amore per me. Siete ipocriti, voi usate una parvenza di giustizia. Quindi è il vivere nella verità che si trova nella parola di Dio, più specificamente nella legge di Dio secondo la fede, l'ubbidienza della fede, non l'ubbidienza della carne. Perché quando io ubbidisco all'ubbidienza della carne, sapete com'è? Quando io ubbidisco alla legge secondo la carne, così, a denti stretti. Cioè uno obbedisce a denti stretti, dice mannaggia, oggi è sabato, mannaggia, devo fare questo, mannaggia che bello quell'uomo, che bello quella donna, non la posso desiderare, però è più forte di me. Cioè devo fare tutto a denti stretti, come un grande sacrificio. Ma invece il modo giusto di vivere è vivere nella verità, non secondo la verità, nella verità. Significa entrare in Dio, o far entrare Dio, per esprimermi meglio, far entrare Dio nella nostra vita. E allora sì che siamo santificati nella legge di Dio, non dalla legge di Dio. La legge da sé non può santificarci, la legge non ci santifica, la legge non può nemmeno salvarci, ma la legge ci mostra la via per arrivare a Dio. La legge, le leggi sono i binari che ci portano a Dio. Non dobbiamo adorare il sabato, non dobbiamo adorare le leggi, dobbiamo amare Dio, adorare Dio, Lui è la meta. Le leggi sono i suoi sentimenti che ci portano ovviamente a Lui. Che poi in ultima analisi si finisce con l'amarle queste leggi, perché le leggi si chiamano leggi perché siamo di collo duro, ma in realtà sono i sentimenti, i pensieri di Dio. E quando uno è innamorato di una persona, ama quei sentimenti, ama quelle leggi, ama il modo di pensare della persona amata. Quindi andiamo in Matteo capitolo 5, un'altra scrittura molto, diciamo, fondamentale nei nostri insegnamenti di sempre, Matteo capitolo 5, che sembra scontata, eppure non è scontata, perché dovremmo ripeterla tutti i giorni, Matteo 5 nel versetto 17, perché quasi tutti insegnano che Cristo ha abolito la legge del Padre Eterno. Ma cosa ha detto Gesù nel versetto 17? Non pensate che io sia venuto ad abrogare la legge o i profeti. Io non sono venuto per abrogare, ma per portare a compimento. Perché in verità vi dico, finché il cielo e la terra non passeranno, neppure un iota o un solo apice della legge passerà, prima che tutto sia adempiuto. Chi dunque avrà trasgredito uno di questi minimi comandamenti e avrà così insegnato agli uomini, sarà chiamato minimo nel regno dei cieli. Ma colui che li metterà in pratica e li insegnerà, sarà chiamato grande nel regno dei cieli. Perciò io vi dico, se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, voi non entrerete affatto nel regno dei cieli. Quindi è il nostro compito insegnare, ma per poter insegnare e allo stesso tempo non essere ipocriti, dobbiamo viverle queste cose. Gesù venne per ingrandire la legge di Dio Padre, affinché potessimo avere un codice morale, una guida assoluta per una nostra completa trasformazione spirituale. E difatti, a un certo punto in Romani 12, andiamo in Romani 12, dove l'Apostolo Paolo, nei primi due versetti, Romani 12, l'Apostolo Paolo sente il bisogno di esortarci, di esortare i suoi contemporanei, ma questa esortazione vale per noi. Dice: vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi quale sacrificio vivente, santo e accettevole a Dio. Ho saltato, questo è il vostro ragionevole servizio, non è qualcosa di speciale che Dio vi sta chiedendo. Nel versetto 2 dice: non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati spiritualmente, cioè mediante il rinnovamento, la trasformazione della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Perché per esperienza? Perché provate a peccare, non vi sto invitando a peccare, però io ho peccato nella mia vita e so che il peccato mi è sempre venuto a trovare. Il peccato, alla fine io ho sempre pagato delle conseguenze. Quindi l'esperienza ci insegna questo: il conformarci al mondo impedisce di essere santi come Dio è santo, e impedisce anche la nostra preghiera, il nostro pregare Dio, la nostra vicinanza con Dio. La netta differenza tra santificazione e mondanità qual è? È descritta, non potrebbe essere descritta meglio in Galati capitolo 5. Chi di noi si ricorda, non si ricorda Galati 5, dove ci sono descritti le opere della carne in contrapposizione al frutto dello spirito? Ma su, leggiamolo, dove dice nel versetto 19, Galati capitolo 5, Galati 5 nel versetto 19 dice: ora le opere della carne, e quindi del mondo, sono manifeste, e sono adulterio, fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, magia, inimicizie, contese, gelosie, ire, risse, divisione. Oh, le cose sono omicidio, ubriachezza e ghiottoneria. Naturalmente dice cose simili a queste perché la lista è eccessivamente lunga. E dice circa le quali cose io vi prevengo, come vi ho già detto prima, che coloro che fanno tali cose non erediteranno il regno di Dio. E poi nel versetto 22 mostra la luce, mostra qualcosa di meraviglioso, l'inversione di marcia, la via opposta. Dice il frutto dello spirito è amore, non l'amore malato, ma l'amore di Dio. Dice è gioia, è pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo. Contro tali cose non vi è legge, cioè la legge non può, non condanna queste cose, anzi, perché sono il frutto dello Spirito di Dio. Il frutto dello Spirito non sboccia nella nostra vita e neppure può fiorire automaticamente. Così come il contadino deve curare, nutrire la terra, anche noi abbiamo bisogno di nutrire, curare la nostra mente, lo Spirito Santo che Dio ci ha dato. E come? In primo luogo prendendoci cura di verificare il nostro stato spirituale. Prima ancora di aprire la Bibbia, noi dobbiamo meditare e dire che con quale attitudine la sto facendo. Qual è il motivo per cui sto aprendo la Bibbia? Sto aprendo la Bibbia per trovare difetti in Dio o per consentire a Dio di farmi vedere i miei difetti? Quindi l'attitudine è estremamente importante. E poi chiedere a Dio il suo spirito per farci crescere spiritualmente in questi frutti. Difatti andiamo in Secondo Corinzi nel capitolo 13, nel versetto 5 dice esaminate voi stessi. Abbiamo bisogno di esaminare noi stessi ed essere onesti, fare un esame onesto. Esaminate voi stessi, perché, per quale motivo? Perché? Per vedere se siete nella fede veramente. E provate voi stessi. Certo, se io mi chiudo in un monastero, io non provo la mia fede. Io devo poter andare in mezzo ai lupi. Se io faccio come gli scribi farisei, che non mangio mai con i peccatori, io non metto alla prova la mia fede. Io devo provare la mia fede. Dice, non riconoscete voi stessi che Gesù Cristo è in voi? A meno che siate riprovati, certo. Se la vostra coscienza vi rimprovera, sapete che Cristo non è pienamente in noi. Se noi siamo, se la nostra coscienza ci rimprovera, allora vuol dire che dobbiamo tornare a Dio in preghiera, chiedere perdono. E quindi è molto importante esaminare noi stessi ogni giorno, ogni qualvolta succede una circostanza che ci fa dubitare nella fede, e in modo più profondo mentre ci avviciniamo ovviamente alla Pasqua di Cristo e alla festa degli azimi, no? Mentre non dobbiamo conformarci a questo mondo, siamo chiamati ad essere in totale conformità con Gesù Cristo, il nostro Signore e Fratello Maggiore. Cristo deve essere il nostro modello, non i VIP del mondo. Lui che ci chiama a distinguerci da questo mondo, così come Lui si è distinto. Difatti in Secondo Corinzi, andiamo alcuni capitoli indietro, nel capitolo 6, in Secondo Corinzi capitolo 6, l'Apostolo Paolo cita il comando di Dio, molto chiaro, ma lui si riferisce a quello che Dio dice nell'Antico Testamento e anche nell'Apocalisse, poi dopo. In Secondo Corinzi 6, nel versetto 17, dice uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla di immondo ed io vi accoglierò. Questo è scritto anche in Isaia 52:11 per i vostri appunti. Isaia 52:11. E dice anche, dove dice Isaia, ve lo leggo io, partite, partite, uscite di là, non toccate nulla di impuro, uscite di mezzo a lei, purificatevi, voi che portate i vasi dell'Eterno. Quindi ricordate la parabola dei vasi, delle lanterne, dello spirito, E quindi non a caso, anche se è stata scritta quella parabola anche secoli dopo, Dio ci vede come dei vasi che dobbiamo contenere il suo Spirito Santo. E la posta in gioco, fratelli e sorelle, è molto alta. La posta in gioco è molto alta. Però le ricompense sono grandi, sono inestimabili. Quindi usciamo da questo mondo per essere sempre con Gesù Cristo. I tempi saranno sempre più difficili, ma Dio ci darà il coraggio, ci darà la forza e la costanza per superarli, se lo ascolteremo. Come dice in Efesini 5, badate dunque di camminare con diligenza, non come stolti, ma come saggi, riscattando il tempo, perché i giorni sono malvagi. I giorni sono malvagi, più malvagi di quanto non lo fossero stati 2000 anni fa. Non siate perciò disavveduti, ma intendete quale sia la volontà del Signore. E in Giacomo capitolo 4, nel versetto 8, Dio vuole che noi amiamo Lui e non il mondo. E questo può avvenire soltanto se gli stiamo vicino. Giacomo 4, nel versetto 8, dice: avvicinatevi a Dio ed Egli si avvicinerà a voi. Nettate le vostre mani, o peccatori, e purificate i vostri cuori, o voi dal cuore doppio. Affliggetevi, fate cordoglio e piangete, e il vostro riso si cambi in duolo e la vostra gioia in tristezza. E poi dice nel versetto 10: umiliatevi davanti al Signore ed Egli vi innalzerà. Qual è il modo migliore? Quindi l'umiliazione, umiliarsi è indispensabile per poter essere ammessi al cospetto di Dio. E per noi che siamo in una nazione opulenta a volte è difficile, perché il mondo nega continuamente Dio e vorrebbe farci credere che Dio non c'è e che la sua via non paga. Qual è il modo migliore per umiliarci in un periodo, in un mondo in cui la nostra fede, il cristianesimo in generale, con tutti i suoi buchi, qual è il modo migliore per umiliarci? Affliggendo i nostri corpi attraverso un digiuno che la Chiesa a livello mondiale sta chiamando, che noi tutti ci uniamo. Quindi Gesù disse: vattene Satana, poiché sta scritto: adora il Signore Dio tuo e servi a Lui solo. Ce la fece perché fu talmente vicino al Padre attraverso un digiuno che durò 40 giorni e 40 notti. Lui non digiunò per fini egoistici, ma digiunò per poter lui avere la forza di portare avanti e poter compiere l'opera per cui era stato mandato sulla terra: morire per l'umanità, per riscattare l'umanità. Lo scopo del digiuno è quindi di umiliarci davanti a Dio, esaminare le nostre mancanze e chiedere a Dio di ascoltare le nostre preghiere. Difatti in Isaia, questa è, diciamo, l'ultima scrittura che desidero condividere con voi, in Isaia capitolo 58, a cominciare dal versetto 6, se uno digiuna, dove dice, ma senza avere consapevolezza del perché, diventa una cosa odiosa. Ma nel versetto 6, Isaia 58, versetto 6, dice: il digiuno di cui mi compiaccio non è forse questo? Cioè spezzare le catene della malvagità, sciogliere i legami del gioco, rimandare liberi gli oppressi, spezzare ogni gioco. Non consiste il digiuno forse nel rompere il tuo pane con chi ha fame, nel portare a casa tua i poveri senza tetto e nel vestire che nudo senza trascurare quelli della tua stessa carne? Ora, se uno digiuna per stare più vicino a Dio e per chiedergli in preghiera la forza di compiere questi gesti altruistici, allora Dio si compiace di quella persona ed esaudisce la preghiera. Senza questo digiuno noi non sentiamo veramente questi desideri di aiutare il povero, di dar da mangiare o di fare, e lo sappiamo, perché quando passiamo qua da Milano sotto i portici, alcuni di noi ci allontaniamo. Allora la tua luce irromperà come l'aurora, dice nel versetto 8, e la tua guarigione germoglierà prontamente. La tua giustizia ti precederà e la gloria dell'Eterno sarà la tua retroguardia. Allora l'Eterno risponde, griderai ed egli dirà, eccomi, verrà subito. Se tu togli di mezzo a te il gioco, cioè la schiavitù verso il peccato, se tu togli da te il puntare il dito di accusare sempre i fratelli e di parlare iniquo, se provvedi ai bisogni dell'affamato e sazi l'anima afflitta, allora la tua luce sorgerà nelle tenebre e la tua oscurità sarà come il mezzogiorno. L'Eterno ti guiderà dal continuo, sazierà la tua anima nei luoghi aridi e darà vigore alle tue ossa, e tu sarai come un giardino annaffiato e come una sorgente d'acqua le cui acque non vengono meno. Fratelli e sorelle, mentre si avvicina la commemorazione della Pasqua e della festa dei Paniazzimi, che durerà, sappiamo, una settimana, digiudiamo il 22 aprile tutti insieme, tenendo bene in mente la parola di Dio e pregando anche per tutti quei fratelli e per quei ministri che devono affrontare problemi legali per poter predicare la parola di Dio in piena libertà. Ci sono fratelli anche che hanno smarrito la strada per tornare alla casa spirituale. Incoraggiamoli, non puntiamo il dito, spezziamo per sempre le catene della superbia e della malvagità. Vogliamo essere riconciliati con Dio, con Gesù Cristo e con ogni membro del corpo di Cristo, che speriamo esuli, trascenda l'organizzazione. Come celebrare la Pasqua di Cristo e non cercare riconciliazione? Se noi non vogliamo questo, non siamo nemmeno degni di fare la Pasqua. Quindi il mondo è Lui, il mondo, incluso quindi anche noi, quello che deve cercare di riconciliarsi con Dio. Non siamo noi a dover cercare di convertire Dio. Dio ha già fatto la sua parte, pagando al posto nostro. Ora spetta a noi e spetta al mondo. E in primo luogo a noi che conosciamo e che siamo sulla via della verità. La conversione è un atto miracoloso che soltanto Dio può fare. Nessuno può venire a me, dice Gesù, se non è il Padre che lo attira. Ma Dio pone su di noi la responsabilità di predicare il regno di Dio, il suo regno, il Vangelo, a tutte le nazioni. E quindi abbiamo anche bisogno di prenderci cura di coloro che desiderano una vita nuova in Cristo, e prima che venga l'ora del cemento su tutto il mondo. Beati tutti quelli che pretendono di essere convertiti da Dio e di non convertire Dio.